Gentile ascoltatore, benvenuto a bordo. Mettiti comodo. Chiudi gli occhi. Allaccia le cinture di sicurezza. E goditi questo viaggio insieme a noi.
Eccoci, siamo tornate.
Buongiorno.
Ciao a tutti, con pillole di
Risveglio,
Selenia e Paola.
Ciao.
Stamattina volevamo iniziare leggendo una poesia particolare, forte,
sì,
che fa anche star male a tratti, vero?
Sì, fa incazzare più che altro, cioè almeno a me, poi non lo so se chi ascolta, le donne soprattutto che ascoltano, converranno. È una poesia, penso, bellissima, cioè io la trovo bellissima, geniale, fatta da un poeta vero, che era un uomo, cioè quindi per una donna.
È per questo che la donna la legge in maniera diversa, secondo me, perché l'ha scritta un uomo.
Certo, è una poesia,
e si illude di più.
Ed è una poesia bellissima, d'amore, terrificante.
Terrificante, è vero.
Terrificante.
Assolutamente, mi trovi d'accordo con te.
Terrificante.
Come stavo male nel leggerla, però mi piaceva farmi male.
Perché è bellissimo, perché
certo.
Sono quegli amori impossibili belli, per cui ci metti tutto, è fantastico, però in realtà poi se vai a guardare bene
è una grande fregatura.
No,
ed è lì che deve venire il risveglio,
donna,
no?
C'è una donna, sì, esatto.
Addormentata.
È uno shock. C'è uno shock ed è comunque, dal mio punto di vista, è un fallimento. Perché comunque se una poesia del genere nasce da una interazione amorosa tra un uomo e una donna, che è bellissimo, dovrebbe produrre qualcosa di bellissimo. È incostruttivo. Invece produce qualcosa di bellissimo, però che parla di separazione. No? È triste come cosa, fa anche questo passo
di lontananza.
Di lontananza. Ora la leggiamo, no?
Sì, rileggimela, poi la analizziamo.
La leggo e poi la analizziamo.
Vai, ci sto.
Va bene.
Buttiamoci, poi diamo delle pillole di risveglio, no?
Certo,
se possiamo darle, anche se a volte io penso di essere letargo, ma va bene così.
No, ma tutti lo siamo a tratti, no? Mm-hmm. Cioè, Gurdjieff diceva questo, diceva che è il concetto delle sveglie, no? Cioè, diceva anche una persona che si risveglia, cioè non è che sta sempre sveglia, perché sennò ti prendono e ti portano alla neuro. Cioè, i momenti in cui si riaddormenta, il problema è trovare cioè che quando si riaddormenta uno sveglio, ci sia un altro sveglio che si rende conto e che quindi ci si sveglia a vicenda, capito? Cioè si fa un po'. Allora, la poesia. La poesia è di Charles Bukowski.
Ecco fatto, già il nome.
Bukowski, bene? Grandissimo personaggio, secondo me non un po' frainteso, va bene? Perché passa per essere.
Guarda che è molto amato comunque.
È molto amato, ma passa comunque. Cioè, a me mi era rimasta questa cosa. La cosa principale, che era veramente un tipo assurdo, un mezzo alcolizzato,
intransigente, perché era anche un po' violento nei modi.
Molto violento, insomma, molto criticabile, no? Con degli atteggiamenti, in realtà un vero poeta, no? E scrive questa poesia, una bellissima, che si intitola Ed io ti penso ma non ti cerco.
Ecco fatto.
Già.
Il dramma.
Già il titolo, voglio dire.
E quando te scorri lì i titoli delle poesie e leggi un titolo così, ti devi fermare, perché
ti
dici.
Penso ma non ti cerco, ti viene da dire, vabbè, ma vai a carriera, scusa.
Ma cioè, come?
Mi pensi, allora scrivi, scusa, fai qualcosa, no?
Anche perché poi ci sono i pareri contrari ora, no? Che dicono se non ti cerca, lascialo stare, perché vuol dire che non.
Ma certo, ma
e invece
ovvio.
Questo no, ti dà una speranza, quella speranza che è flebile nelle donne.
Facciamoci del male.
E quindi rimani attaccata alle storie in questo modo.
Per tutta la vita.
Ah, non mi cerca perché mi ama.
Perché mi ama, ok? Quindi
mi sta pensando.
È molto pericoloso.
Brava. Allora dai, leggila, che la voglio solo risentire, ti prego.
Non ho smesso di pensarti, vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso, ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao, non so come stai e mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cosa hai sognato? Esci? Dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai. E allora restiamo ad aspettarci invano. E pensiamoci, e ricordami, e ricordati che ti penso, che non lo sai, ma ti vivo ogni giorno che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse, ed io ti penso, ma non ti cerco.
Il dramma.
Cioè, questa poesia può essere analizzata.
Tu ora l'hai letta e mi ha riscaturito le stesse emozioni, la frustrazione, il dolore.
È una poesia bestiale.
Bestiale.
Bukowski era una bestia, ma una bestia vera, una fantastica, bellissima bestia umana, maschile, vera, poeta, intelligentissimo, bestia, va bene? E quindi anche capace di grandi passioni. Però l'amore è un po' un'altra cosa. Ora la analizziamo.
Va bene, ci sto. Aiutami a capirci qualcosa. Vai.
Non ho smesso di pensarti, punto. Già questo, una donna, è quello che vuole sentirsi. Cioè, perché questa poesia dice tutte le cose che una donna innamorata...
È cattivante, questa poesia.
Cavolo! Perché è una poesia comunque narcisistica, perché Bukowski, davvero poeta, davvero... era un narcisista, cioè si vede chiaramente, cioè secondo me è palese, va bene... Ed era un bellissimo narcisista, cioè il massimo del massimo, ok? Quindi non a tutti piaceva, ma una donna che piaceva, povera lei, perché questo
la zina, certo. Ha rovinato già un sacco di donne quando leggendo certo. La poesia. Immaginate, cioè, avere accanto un uomo così.
Cioè, può essere un privilegio, perché comunque Bukowski, ma non perché è Bukowski, lei non sa chi sono io, perché è un grande personaggio, va bene? Però ragioniamoci, quindi non ho smesso di pensarti. Che bello, già dice, allora non ha smesso di pensarmi, che bello.
Però per risvegliarti cosa gli devi dire a una donna? Che di solito...
No, la chiami, gli dici ti amo.
Bravo.
Chiaro? Cioè,
mi manchi.
Mi manchi, ma glielo dici. Aspetta, quindi lui dice, non ho smesso di pensarti, virgola, vorrei tanto dirtelo. E questo scatena nella donna tutta una serie di cose per dire ti prego dimmelo, farò di tutto.
Se non me lo dice perché sta male, perché sta troppo male.
Io veramente mando in secondo piano tutto, i figli, gli amici, la vita, mi rovino, ma dimmelo. E lui non te lo dice.
No. E ti tiene così sul filo del rasoio, no?
Ma poi aspetta, insiste, perché vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare. Che mi manchi e che ti penso. Come c'è cazzo. Punto. Ma non ti cerco. E quindi questo è...
C'è già una grande giustificazione.
La premessa. Lui ti dice, guarda, mi manchi tantissimo. E in realtà, facendo così, da narcisista, perché, insomma, da artista, da poeta narcisista, cosa fa?
Egocentrico.
Usa per sé, cioè trae energia dalla sofferenza che lui sa, perché è intelligente, va bene, provocare nella donna innamorata, va bene? È un gioco di potere più che un gioco d'amore questo, capito? E di sfruttamento reciproco.
Ma è un gioco avanti. Sottile.
Sottilissimo. Non ti scrivo neppure ciao. E quindi qui si dà dello stronzo. Perché fa figo darsi lo stronzo, guardate come sono stronzo. Non ti scrivo neppure ciao. Sono stronzo ma sono bravo, perché ti penso, però non ti scrivo neppure ciao. Va bene? Non so come stai. Anche lì. Tutte vorremmo che. Cioè, chiunque vorrebbe che la persona che non ti cerca sapesse come stai, perché magari
chiedesse di come stai, anche il semplice domanda come stai è tantissimo.
Esatto, ma non ti chiedo neppure come stai, lui lo sa, questa cosa qui, e infatti lo scrive, non ti scrivo neppure ciao, non so come stai e mi manca saperlo. Boh, quindi... Cioè,
e vai a caricare ulteriormente.
Fascina su e monta. E poi ti fa tutte le domande che vorresti. Che ogni donna
vuole
sentirsi fare dall'uomo che ama.
Assolutamente
hai
così.
Hai sorriso oggi.
Mamma mia. Eri contenta. Io dov'ero?
Cosa hai sognato?
Mamma mia.
Esci. Dove vai? È anche geloso. Dio, vuole sapere dove vado. Hai dei sogni. Sì, ha dei sogni, sì. Sogna che te gli scrivi, testa di... Vabbè. Hai dei sogni. Hai mangiato.
Forse no, perché sta pensando a te. Sto male,
perché,
sono in un letto. Tramortita.
Lui la che è dimagrita 20 kg. Gode ancora di più perché...
Certo, è stato male per me.
Hai mangiato. Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza. Qui è una missione di codardia. qui è una missione, qui c'è il verme, avevamo detto facciamo uscire il verme, eccolo il verme, non ne hai la forza,
poverino.
Quindi,
e cos'è da fare?
Hai le palle,
assolutamente,
per affrontare una cosa,
per affrontare la vita, la realtà, cioè, la complessità della mente femminile,
esatto,
poi alla
per
fine,
affrontare la donna con le sue esigenze. Tu uomo, che dimostri di essere uomo, perché se non dimostrassi di essere uomo non ti cago neanche di striscio, però siccome dimostri di essere un uomo, non hai qui in questa frase qui, non hai le palle di affrontare una donna con le sue esigenze, una donna innamorata con le sue esigenze e con i suoi bisogni, perché ci sono anche i bisogni, nonostante Osho dica che l'amore è vero nelle sue forme più alte, non nasce dal bisogno, però
e nasce dal bisogno, dai, a livello terreno è così, è ovvio, delle mancanze, ma certo,
cioè c'è un bisogno dell'altro, perché siamo esseri socievoli, sennò saremmo tutti evoluti sulla, tutti stiliti sulla
colonna. Paola, l'amore è dipendenza secondo te?
No, non è dipendenza, l'amore è relazione ed è condivisione sullo stesso piano, va bene? L'amore deve creare quell'energia che ti fa andare avanti, se te la toglie vuol dire che uno succhia e quell'altro si fa succhiare, chiaro? Ecco, non deve essere reciproco cannibalismo, quello no. Dice, e allora dice, ma non ne ho la forza di cercarti e neanche tu ne hai, va bene? Quindi dà anche un po' la colpa
a lei, certo,
va bene? Perché insomma
può darsi che lei l'avesse già mandato 50 lettere,
esatto,
chiamate,
no, ma neanche tu, no, ma magari è una tosta che a un certo punto non
reagisce,
non lo cerca, capito? Dice, ah sì, allora non ti cerco, quindi lui capisce e dice neanche tu ne hai, e allora, e qui ci gode, perché comunque lui alla fine ci scrive la poesia, perché lui alla fine c'ha l'arma dell'arte, comunque
certo,
si salva
dalla sua parte,
ok? E allora restiamo ad aspettarci invano, e qui si aprono le praterie,
sì,
degli amori incompresi,
sconfinati,
ma da
che durano oltre il tempo, le distanze,
sì, il kitsch più totale viene fuori qui.
Quegli amori a cui si rimane attaccati,
sì,
una vita per non rifarsi dopo una
e va bene, e qui va bene, cuoricini e tanto, ma non è qui è fuori, E allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci, perché
allo stesso tempo
c'è il giochino,
se non mi pensi più è finita.
E poi aspetta, ecco il narcisista, e ricordami, perché la paura più grande di un narcisista è quella
di essere dimenticato.
Chiaro? E ricordami, e ricordati che ti penso,
e certo
che non lo sai, ma e qui interessante, qui si espone, perché dice che non lo sai ma ti vivo ogni giorno che scrivo di te, quindi non che ti vivo ogni giorno, che io ti penso la mattina, ti penso la sera, ti penso sempre, no, ogni volta che scrivo di te, quindi tu questa situazione qui mi serve per scriverti, per scrivere, mi
certo,
serve per alimentare la mia parte poetica, che è bellissima, è però
cosa nasconde?
Di sofferenza.
Di sofferenza.
E ricordati, e qui arriva il narcisista, quello più
patologico,
più perverso, perché è quello che bastona. E ricordati col ditino su che cercare e pensare sono due cose diverse, il maestrino viene fuori, ed io ti penso ma non ti cerco, cioè, ma
perché sono più forte,
culo, con amore, con stima totale, caro Bukowski, vaffanculo.
Brava!
E tutte le donne, no, ma vaffanculo con amore, e
certo,
tutte le donne che leggendo questa poesia hanno sentito,
io alzo la mano,
ma anch'io, io sono la prima,
un desiderio che fosse così,
un genio, però si devono rendere conto che questi geni qui esistono, perché esiste tutta una stola di donne che a un certo punto non hanno le palle, cioè voglio dire, le donne devono averci le palle e quell'altro tutto devono averci,
certo, però danno fastidio poi dopo quando vengono, emergono troppo,
esatto,
è infastidito, no? Allora sei matta,
c'è anche quella poesia di quella sempre di Bukowski che mi avevi detto che l'avremmo letta, che
quella
era l'altra, questa era doveva essere in chiusura, però lei è
anticipata
quella della hai ragione,
e
quella della sempre della donna che che viene fuori proprio l'essere del femminile, che lui l'apprezza questa cosa qui della come te lo posso descrivere di questa cosa di essere impetuosa,
è bellissima.
No,
sei fantastica,
tu mi hai citato
con questa poesia, no? E io ho detto va bene, partiamo con quella, Paola, e chiudiamo con...
E invece partiamo con la cosa e chiudiamo con la cosa bella.
Va bene, dai, ci sto.
Per ricordo.
Va bene.
Facciamogli anche questo favore.
Pensa a te.
Narcisista, no?
È certo, ecco. Esce fuori anche quando non c'è.
Esatto, al narcisista che noi amiamo e rispettiamo.
Certo.
Però lo facciamo solo vedere. Va bene, poi chi lo vuol vedere bene, chi non lo vuol vedere bene lo stesso, perché ne stiamo parlando molto bene, eh?
Assolutamente, perché i pregi a livello letterario, come è indubbio che li abbia.
Allora,
è un po' paraculo, dai.
È un pochino. Allora, dice: l'hai amata, vero? Di Charles Bukowski. Dice: l'hai amata, vero? Lui sospirò. Come posso risponderti? Lei era matta. Si passò le mani tra i capelli. Guarda come si racconta di se stesso, come si vede bello, come si vede figo.
Probabilmente era la stessa protagonista, quella di prima.
Poveraccia, vabbè. Dio, si era tutta matta. Ogni giorno era una donna diversa. E tutte le donne vogliono essere così.
Senti, certo, esatto. Si sentono tutte prese in considerazione.
Sono io. Una volta intraprendente, che poi l'altra è impacciata perché le donne sono così.
Sono così, siamo contraddittorie, però dà fastidio all'uomo poi.
Una volta esuberante, l'altra timida, insicura e decisa, dolce e arrogante. Era mille donne lei. Come tutte,
come
perché
tutte.
Le donne sono complesse e non sono.
Non siamo belle statuine.
Quando dicono.
Anche se farebbe piacere a tanti.
È multitasking, fa 10 cose, 100 cose insieme.
No, siamo delle poveracce che siamo costrette a farlo
poi. Perché siamo così, siamo circolari.
Forza.
La donna è circolare, l'uomo è una linea retta, no? E quindi voglio dire. È così.
Non si va di là. Non è un discorso femminista.
Non è un discorso femminista, è un discorso di dire bisogna trovare veramente
il giusto equilibrio.
La giusta interazione, ok? Era mille donne lei, ma il profumo era lo stesso. Inconfondibile,
certo.
Vuol dire che l'hanno usata, vuol dire che hanno fatto sesso e sicuramente
è riconoscibile.
Fatto bene, perché Bukowski sicuro, diciamolo, era uno che trombava bene, cioè per cui, voglio dire, dai, piace a tutti, no? E quindi in quel momento lì dava il massimo di sé, no?
Sì, certo.
Però, ho capito, ma non è che poi dopo c'è solo quel momento lì,
no? Direi che c'è.
E poi cosa dice? Era quella la mia unica certezza, perché lì, in quel campo lì, te sai di essere bravo, quindi l'unica tua certezza che era quel profumo inconfondibile, quindi le stai dicendo che il profumo è proprio una cosa che individua, quindi lui sta dicendo, se è vero che esiste una poveraccia a cui è dedicata questa poesia, che è solo lei tra tutte, perché Bukowski, diciamolo, era uno che ce n'aveva tantissime, come si addice a tutti i veri narcisisti, ok?
Quindi pur non essendo stato un bell'uomo, diciamoci la verità,
la bellezza non è quello. Allora, era quella la mia unica certezza. Mi sorrideva, sapeva di fregarmi con quel sorriso. Quando sorrideva io non capivo più nulla.
Poverino.
Riattacca pure il cervello, cioè
che meglio.
Quello principale,
bravo.
Non quello secondario.
Infatti.
Va bene, ecco. Non sapevo più parlare né pensare, niente. Zero, sai perché? Vabbè, lo diciamo.
Poi e prova a dirlo, dai.
No, perché l'uomo c'ha due cervelli, no?
Ecco fatto.
Ok, quando il secondo cerchi il sangue è uno, va bene? Quindi magari il sorriso di lei gli faceva andare il sangue al secondo cervello. Come dicono gli squallor, i grandissimi squallor, in una poesia c'ho un toro nelle mutande che scalpita per te, capito? Quando c'hai un toro nelle mutande che scalpita per una persona, il cervello principale, quello che è nella scatola cranica, non funziona più. E quindi se basta un sorriso, perché è così, no? Perché poi dopo sono fragili, lì gli uomini. Quindi quando sorrideva lui non capiva più nulla. Abbiamo capito perché. Tutto
pensava già al dopo.
È una cosa fisiologica.
Certo.
Il sangue andava giù, no?
Cosa gli vogliamo? Non possiamo mica neanche criticarlo troppo.
No, poverino.
Certo.
Poverino, non sapeva più parlare né pensare. Ma io ci credo. Diventava col toro.
Veniva fuori la parte animale che era lui, che era l'uomo.
Niente, zero. Va bene. C'era all'improvviso solo lei. Qui la mette in competizione con tutte.
E la fa uscire vincitrice.
E gli fa uscire la leonessa.
Certo.
Va bene, la leonessa.
La dea.
Savana, la dea,
la vera dea
che ha bisogno di conferme su se stessa e quindi cerca l'uomo che ce n'ha tante che gli dica a lei
se è la sola,
l'unica, così lei
è la
non
sola
tanto, che qui in questo anche la donna però cioè le sue pecche, perché in questo non è più lei con lui, è lo strumento per far sì che lei si senta meglio delle altre. È la leonessa nella savana e dice: Niente, zero, all'improvviso c'era all'improvviso solo lei, era matta, tutta matta. A volte piangeva, dicono che, senti, lì dimostra che non è né intuitivo né empatico, va bene? Qui
ci esce fuori la sfera maschile.
E qui il sangue ritorna su, va bene? Sì. E quindi qui esce fuori il cervello. Dicono chi? Cioè dicono, la voce popolare dice che in quel caso le donne vogliono solo un abbraccio.
Eh sì, siamo tutte...
Lei no.
Lei è più forte.
Lei si innervosiva perché era intelligente. Cioè aveva, ecco, in questo applauso a lei. Ma ecco, lei si innervosiva. Non so dove si trova adesso, ma scommetto che è ancora alla ricerca di sogni. Era matta, tutta matta, ma l'ho amata da impazzire. Cioè, un'altra storia. Finita.
Ma comunque anche malata, perché già il fatto che l'idea della matta, come danno tanti uomini,
certo,
le donne, ma perché?
Ma no, ma qui lo dà in senso buono.
Sì,
ma sai quante
è
volte
una carineria.
Sentito dire te sei matta?
Quasi tutti i giorni.
Ecco, te sei matta. A me quando mi dicono te sei matta,
ti fanno
bene.
Complimenti.
No, io sono matta e te non sei intuitiva, te sei poco intelligente. Scusa, perché vuol dire che non capisci la donna.
Assolutamente.
Voglio dire, no, poco intelligente no, perché magari sei anche intelligente. Però sei un uomo che non capisce le donne.
Perfetto,
scusa.
Facciamocene una ragione. Quindi quando vi dicono che siete matte, non restateci troppo
ma
male.
Ma sì, fateveci una risata.
E per farle risvegliare un attimo, parlo anche per me, a questo punto, dai. Cosa possiamo consigliare?
Di star bene con se stessi, prima di tutto.
Di credere nelle proprie capacità e di non di essere male.
E di farsi un'autoanalisi. E di dire, cioè nel senso, ma io di cosa ho bisogno? Che poi non è vero che l'amore non nasce da un bisogno, ma all'inizio, in un incontro. Cioè in realtà è la condivisione, nel momento in cui non bisognerebbe ragionare alla lunga, bisognerebbe ragionare a momenti. E poi scomparire, glielo diciamo alle donne, scomparire. Cioè vivete dei momenti, fate come loro, fatevi da specchio, la donna. Lo sa, lo può fare, no? Vivete dei momenti fantastici, non gli scassate le palle, perché veramente quando le donne si mettono a rompere le balle, cioè sono maestre, va bene? Per cui io per prima, perché quando ti ci
petulante
metti,
anche,
no,
vabbè,
dopo non smetti più, e va bene. Silenzio e basta, lasciamo il tempo, perché poi ci sono tempi diversi, anche gli uomini hanno altri tempi, gli uomini hanno i tempi, sono a scoppio ritardato, per cui ci mettono anche 10 anni per capire una cosa, te magari ormai sei da un'altra parte
e dopo gli viene in mente, ta come un lampo, forse aveva
in 10 anni hanno avuto tutto il tempo, intanto uno muore
di metabolizzare,
cioè, nel senso, voglio dire, la vita non è che, cioè vediamo l'attimo, perché non lo sappiamo, ecco, questa è una pillola di risveglio, ragazzi, non lo sappiamo se tra un minuto ci siamo o no, questo è da sempre così, perché non dipende da noi e meno male, quindi viviamoci bene il presente e cerchiamo di condividere delle cose positive e di creare, quando siamo insieme, una vibrazione ascensionale
alta,
che va su
e non giù, non distruggeteci,
perché già è un momento del cavolo, e comunque chi non si distrugge va su, e chi si distrugge va giù e si tira giù tutto, l'abbiamo già detta questa cosa qui.
Certo. A questo punto, Paola, io mi scuserei con chi ci ha ascoltato per tutti questi rumori, ma noi siamo in una terrazza bellissima, abbiamo le montagne che sono proprio prepotenti su di noi, bellissime.
Sì, abbiamo una croce dall'alto, un aereo che passa. Un cielo veramente assolutamente oggi blu, completamente blu,
senza una nuvola,
senza niente.
Si sta benissimo,
è anche caldino, con le palmette davanti, quindi voglio dire.
Speriamo di esservi state utili. Allora, un saluto da Paola.
Ciao a tutte. Spero veramente che vi sia piaciuta questa disquisizione su Bukowski. E un saluto da Selenia.
Grazie a tutti. Ciao Paola. Ciao a tutti.
Ciao.
Il viaggio per oggi è terminato. Apri gli occhi. Slaccia la cintura e torna alla tua realtà. Buona riflessione. Alla prossima.